sospeso con il corso biblico che abbiamo fatto a ottobre-novembre con Don Giovanni. Lo riprendiamo con il teologo professor Vito Mancuso, che abbiamo già accolto e salutato, e che io ringrazio, che arriva adesso da Rimini, dove aveva l'altro incontro. Grazie e benvenuto in questa chiesa, Vito, che nel tuo fittissimo calendario hai voluto ritagliare per noi questa serata. E naturalmente saluto cordialmente tutti voi, diversi sono abituali a questi incontri. Ecco, come avete letto, Mancuso è docente di teologia moderna e contemporanea, non più al San Raffaele, una rivelazione di stasera, e dopo la vicenda Mondadori questa è una sua scelta di libertà, che per certi versi impoverisce certamente l'università di San Raffaele, però lui ha deciso di dimettersi e continuerà comunque la sua ricerca e i suoi studi. Uno dei pensatori più influenti nel dibattito pubblico ha intrapreso la strada coraggiosa di una riformulazione della fede sulla base della libertà e dell'etica. Vito dice che nella vita, tra i tanti doni, ne ha ricevuto uno dei più grandi: essere cresciuto sotto il severo magistero spirituale del Cardinal Martini. Ho riportato nel volantino quella lettera prefazione che rivela il pensiero di Martini, e lo ricordiamo stasera per il suo spessore umano, spirituale, intellettuale e di fede. Scrive carissimo Vito, introduzione all'anima e il suo destino, ma vale anche per gli altri libri, per quello uscito ultimamente, Io e Dio. Carissimo Vito, hai avuto un bel coraggio a scrivere dell'anima. Tu hai voluto scrivere dell'anima e non solo sostieni che essa esista, ma a partire da essa cerchi di capire qualcosa sul futuro dell'uomo, sul futuro dell'umanità. Vieni così a toccare punti delicati e in parte controversi, come quelli riguardanti i cosiddetti nuovissimi, cioè morte, giudizio, inferno, paradiso, eccetera. Penso di sentire parecchie discordanze su quanto tu concludi su diversi punti, ma non posso negare che tu cerchi sempre di ragionare con rigore, con onestà e con lucidità, e che hai il coraggio delle tue idee, dicendo anche apertamente che esse non sempre collimano con l'insegnamento tradizionale e talvolta con quello ufficiale della Chiesa. Perciò il tuo libro, non solo quello, incontrerà opposizioni e critiche, ma sarà difficile parlare di questi argomenti senza tenere conto di quanto tu ne hai detto con penetrazione coraggiosa. Non posso perciò che augurare che il tuo libro venga letto e meditato da tante persone, anzitutto da coloro che non si preoccupano dell'esistenza dell'anima né del futuro dell'uomo, e che anche per questo non hanno punti saldi a cui ancorarsi, ma anche altri, quelli che ritengono di avere punti di riferimento saldissimi, possono leggere le tue pagine con frutto, perché almeno saranno indotti o a mettere in questione le loro certezze o saranno portati ad approfondirle, a chiarirle, a confermarle. Mi auguro che anche coloro che non saranno d'accordo con parecchie idee del tuo libro comprendano queste cose e ti ascoltino con attenzione. Tuo cordialmente, Padre Carlo Maria Cardinal Martini. come Mancuso, scrittore, studioso, laico credente, editorialista di Repubblica, spesso l'abbiamo visto in TV, letto nelle riviste, in dibattiti, dirige attualmente con Elid Fazzi la collana Campo dei Fiori ed è presente ovunque in queste settimane, in questi mesi, a far conoscere il suo pensiero, là dove lo chiama. Con noi lo abbiamo invitato perché interessati ad ascoltarlo e perché rispondesse ad alcuni nostri interrogativi e affrontasse questioni che alcuni di noi, dopo aver letto i suoi libri o interviste, gli hanno fatto pervenire in anticipo. Siamo qui perché crediamo fermamente, come dice il nostro amico Antonio Tellung, che ritornerà in primavera, che il dissenso all'interno della Chiesa c'è sempre stato e andrebbe trattato come un prezioso amico, dal momento che stimola a non adagiarsi in subdoli atteggiamenti passivi. Di fatto, il dissenso si potrebbe definire la sentinella delle coscienze. Ecco, la serata la impostiamo in questo modo. Lasciamo al teologo la parola e poi vedremo se ci sarà eventualmente spazio per brevi e concisi interventi. Ma prima lascio la parola a Don Giovanni Perini, che ci dica qualche cosa sulla ricerca teologica, il suo pensiero. Tra l'altro ha messo in cantiere quelle serate sul Concilio Vaticano II che da ottobre in avanti ci deve vedere presenti tutti. Grazie e buon ascolto.
Io non voglio rubare molto tempo perché siamo qui per ascoltare il teologo Mancuso, però avendo appena letto il suo ultimo libro che mi ha regalato Don Mario dopo il corso biblico, posso confermare che questa iniziativa di Don Mario, intitolata Chiesa più voci, credo che questa sera abbia una verità intrinseca molto più evidente che non forse tutte le altre volte, proprio per quello che ha già detto Don Mario, e cioè che è quello che ha scritto il Cardinal Martini nella prefazione, e cioè che la teologia oggi ha bisogno di persone che pensino con coraggio, a partire anche da fondamenti diversi da quelli usuali, anche perché, come sovente ricorda il teologo Mancuso, la teologia ha bisogno di recuperare un dialogo con il mondo e con la scienza che ha perso fin dal 1500 e che ha portato danni sia all'uno che all'altro. Ha bisogno di trovare un fondamento nuovo, e la domanda, sono tante le domande che sottostanno alla sua riflessione, come ad esempio qual è il fondamento della religione, il problema tra religione ed etica, quale viene prima, quale è in grado di spiegare o comunque di dare una visione universale anche della spiritualità e della religione. Un altro grosso problema che viene trattato, che ci aiuta a riflettere, è il problema del rapporto tra autorità e autenticità, che spesso si contrappongono e si combattono. Ma soprattutto direi che la tesi, a mio parere, quella che io ho capito fondamentale, è che il punto di partenza è la vita. E che una teologia è vera se interpreta autenticamente la vita, perché se una teologia, una religione non è più in grado di interloquire con l'esistenza comune, concreta, con i problemi della vita e della morte, della fame, della miseria, della corruzione, dell'economia, della politica, eccetera, se non è più capace di interloquire con queste realtà, allora una religione perde il suo significato ed è destinata a distinguersi o a diventare semplicemente una realtà di facciata. È come sembra che il punto di partenza, che è l'esistenza, che è la vita, aiuta effettivamente a ripensare in un altro modo, anche seppur con tentativi, perché ha ragione Martini nel usare più volte la parola coraggio, che il coraggio non di sapere o di dire una verità assoluta, ma il coraggio di ricercare. E oggi mi sembra che in teologia, ma anche nel resto, il problema della ricerca, di una ricerca il più spassionata possibile, ma con un'assunzione anche di responsabilità personale totale, sia ancora più importante dei risultati, perché apre una pista di lavoro, apre un metodo. Non so se anche grazie ai suoi libri, oggi ho sentito in macchina la radio e ho sentito che il Vaticano ha dato il via a una commissione tra teologia, scienza e modernità e mondo. Ecco, non so se perverrà qualche cosa, ma è indubbiamente un dialogo da riprendere a tutto campo, perché la teologia non si rinchiuda su se stessa e non diventi una semplice autoaffermazione, una autoreferenzialità. Un ultimo punto che vorrei toccare, perché credo sia tra i più sensibili ai cattolici, è l'identificazione che in genere nel pensiero di massa avviene tra cattolicesimo e papato, dove il cattolicesimo è identificato esattamente per la posizione che si ha nei confronti del papato, mentre probabilmente prima e al di là del papato c'è qualche cosa o qualcun altro che fa da riferimento assoluto, che fa da riferimento più fondante, che per noi è Gesù Cristo. E Gesù Cristo non tanto nella lettura dei suoi titoli o della sua realtà, della sua identità, quanto piuttosto Gesù Cristo nel suo stile di vita, nel modo con cui ha vissuto, si è rapportato, nel modo con cui ha trattato, nelle strade che ha aperto a noi per la creazione di un mondo dove il bene e la giustizia siano il fondamento. Io credo che, se ho capito bene, queste sono linee fondamentali del pensiero di Mancuso e credo che non possano che farci riflettere ulteriormente. Grazie.
Buonasera a tutti. No, non è vero che sono stanco, ho detto che sono stanco, ma non è vero, è per avere così forse i fogli più disposti. Tanto tutti vedono, no? Anche se sto seduto qui va bene, o preferite che vada lì? Ecco, sto qui, poi magari vediamo. Allora, grazie di cuore dell'accoglienza, dell'invito, caro Don Mario, e dell'accoglienza, e delle belle parole. Don Giovanni, grazie. E grazie a tutti voi del tempo e quindi della fiducia che mi state dando. Noi siamo tempo e attenzione. La nostra mente di questo vive, nell'attenzione. Quando noi siamo attenti a una cosa diamo il meglio di noi stessi. Quando diamo il nostro tempo a una circostanza, a una persona, diamo il meglio di noi stessi. Io sono sempre cosciente di questo quando inizio a prendere la parola e vorrei onorare, ecco, essere in grado di onorare la vostra attenzione. Questa sera non mi sono commosso esteriormente, come altre volte mi è capitato, ma interiormente sì, alla lettura della lettera che Don Mario ha voluto fare, la lettera del Cardinal Martini, che figura come prefazione al mio libro del 2007. Ricordo ancora la sorpresa di quando ricevetti la lettera con il timbro da il francobollo e il timbro da Gerusalemme e poi la lettura di queste parole. Ecco, Vedo che in tutto questo, questa frase l'hai saltata, non so come mai, ma forse non il testo che dà. Vedo che in tutto questo sta portando frutto tutta la tua storia, la tua passione per la ricerca, il tuo cammino di onestà e di verità, tutto il tuo amore per lo studio e il tuo amore per la vita. Se ho voluto ricordare questa frase non è per fare, ma esattamente per collegarmi a quanto diceva alla fine Don Giovanni sul criterio. Qual è il punto fermo? Ecco, il punto fermo, a mio avviso, è proprio questo, è l'amore per la vita. Io vengo, poi vado in ordine, le prendo le cose, però ho capito che non devo mettere a tacere le sollecitazioni che vengono alla mente, anche se non sono da pensare nella scaletta, e così parlo così. Ho appena fatto, il 5 gennaio, quindi poco tempo fa, un lunghissimo dialogo telefonico con uno degli intellettuali più importanti del nostro paese, uno degli atei più ferrati, più preparati e anche più ferventi, proprio una vera fede nell'ateismo, che è Paolo Flores Tarkais, che immagino la gran parte di voi, forse tutti voi conoscete, il direttore di Micromega. Mi avevano chiesto, ci sta il professore a fare un dibattito con il nostro direttore, così che la vuole, fare una specie di duello e così via, poi noi registriamo, e ho detto va bene, senza sapere a cosa sarei andato incontro, e quello a cui sono andato incontro è stato che doveva durare al massimo un'ora e mezza, invece dalle 10:30 fino alle 2:15 è stata così. C'era mia moglie che doveva partire con i figli, doveva portarli in montagna, io che ritardavo per questa cosa, va bene. Perché sto dicendo questa cosa? Esattamente perché io ho avvertito nella posizione Paolo Flores Tarkais, gli ateismi sono diversi, non è che gli atei sono tutti uguali, così come i cattolici, adesso ne parlerò, non sono tutti uguali. Tanti esistono diverse modalità di essere cattolici, come opposte a volte, e così anche esistono modalità diverse di essere atei. Ebbene, però, nella prospettiva di Paolo Flores Tarkais ho avvertito un senso di, come chiamarla, sfiducia nei confronti della vita. È una persona eticamente e politicamente molto impegnata, come tutti voi sapete, e però questa passione per l'etica e per la politica in un certo senso la vede in contrapposizione al suo essere naturale, in contrapposizione al suo essere un pezzo di mondo, e continuava a dire l'etica non sta scritta da nessuna parte. Io ripetevo, no, l'etica sta scritta dentro di noi, nella nostra carne. E l'etica non è nient'altro, questa è la mia ferma convinzione che più di una volta ribadisco, che il portare sulle mani, per così dire, cioè fuori di noi, una logica primordiale che viene ancora prima, che è la logica che tesse il nostro organismo, visto che siamo in un distretto tessile, che tesse il nostro organismo. E fa sì che tutte le componenti chimiche, prima ancora fisiche, le particelle subatomiche che si relazionano e formano i nostri atomi, gli atomi che si relazionano armoniosamente formano le molecole che si relazionano e formano, che cosa formano? Le cellule, saltiamo pure da un po', e poi arrivano i tessuti, e poi arrivano gli organi, e poi i sistemi, e poi l'insieme dell'organismo, e poi l'organismo che produce pensiero. E l'etica che cos'è? Se non il portare fuori di noi, nei rapporti interpersonali, questa medesima legge dell'armonia relazionale, della logica armoniosa che ha fatto sì e che fa sì ancora adesso, in questo momento, no? che non si cada nel caos, ma il fenomeno fisico che noi siamo possa consistere. Quindi amore per la vita, naturalmente un amore per la vita che conosce bene le lacerazioni, i dubbi, le tragedie che la vita stessa è in grado di produrre. Ed è per questo, è una cosa su cui ho iniziato, per così dire, il mio cammino di ricerca. Avevo fatto un libro, perché bisogna farlo, la mia tesi di dottorato su Hegel, teologo, e va bene, pubblicata, e va bene, quella. Poi un altro libretto, tra l'altro con una bella prefazione di Mario Luzzi, ma il libro che mi ha non vorrei sembrare supponente nel dire questo, ma dove io ritengo ci sia effettivamente una parola originale, è esattamente il libro che venne pubblicato dalla Mondadori nel 2002, il cui titolo è Il dolore innocente, l'handicap, la natura e Dio. Io lì, per una serie di circostanze che mi hanno spinto a occuparmi di questa cosa, ho voluto guardare in faccia le tragedie che vengono dalla vita, in particolare questa che probabilmente è quella più insidiosa, più sottile, più devastante che possa capitare a, diciamo, a un essere umano, ai suoi genitori, che è quello di venire al mondo fisiologicamente malformato, in modo irrimediabile, proprio nel grembo materno, proprio ti prende quando stai per essere tessuto dalle mani divine, come dice il Salmo 139, lì si insinua. E se io sono giunto a essere, si è parlato di dissenso, il dissenso, la ricchezza del dissenso, così, non è per spirito di, come si chiama, lo spirito per fare il bastian contrario, lo spirito di contraddizione gratuito, un tentativo iconoclasta. Io sono contentissimo questa sera di essere in una chiesa, per esempio. Sono contentissimo quando vedo i simboli religiosi, quelle statue che mi stanno davanti. Io quando posso, adesso ho la fortuna di abitare in una bellissima città con delle chiese meravigliose, da qualche mese abito lì, la città di Bologna. Io quando posso, spesso, entro nelle chiese, mi piace soprattutto entrarci nelle chiese quando sono deserte o con pochissime persone, raccoglimenti, guardare la grande arte che la nostra tradizione ha prodotto, respirare l'architettura, perché stare negli spazi, farsi quasi penetrare da questa logica che ha prodotto la costruzione chiesa, la costruzione con i vari tipi di stili architettonici che si sono susseguiti nel tempo. Io il mio preferito tra tutti gli stili, ma non lo dico perché non ha senso adesso. Quello che volevo, che voglio semplicemente dire è che io amo la nostra tradizione, amo la nostra fede, la liturgia in particolare, così. Ma il punto qual è? Il punto è esattamente dove sta il primato. Il primato sta nella vita, sta nell'esperienza, sta nel ciò che noi tocchiamo con mano, a volte neanche tocchiamo con mano, a volte andiamo a sbattere la faccia contro queste cose. Qualcuno rimanendo segnato per sempre da tutto ciò. Ebbene, è da lì che è nato quindi il dissenso rispetto ad alcune modalità di vedere le cose. Quindi non da uno spirito di contraddizione, non per non volere servire la fede, ma da un desiderio di aderire profondamente al vero e di far sì che la fede possa continuare a essere quella sorgente di calore, di speranza, di fiducia nei confronti della vita, che in alcune posizioni che non sono abitate dalla fede non esiste, non sono presenti. Fiducia nella vita, fiducia nell'armonia che la vita esprime, naturalmente consapevole del male che la vita mette insieme. Come le tengo insieme queste due cose? Come tengo insieme la fiducia nell'armonia relazionale che fa sì che dal puntino cosmico primordiale che misurava, no, 10 centimetri alla meno 33 e che esplodendo 13.7 miliardi di anni fa produsse in questa grande esplosione tutto la meraviglia e anche il dramma che noi vediamo attorno a noi? Come tengo insieme, insomma, questa fiducia nel mondo e insieme la cognizione del dolore, direbbe Gadda, la cognizione del dolore, di chissà quanto pesa e quanto è pesante il dolore? Io sono giunto, e nel mio libro, quest'ultimo, in Io e Dio, sono giunto a esplicitare una modalità di intendere, di assaporare, di sentire il mondo, che è la seguente: ottimismo drammatico. Ottimismo drammatico, che a mio avviso è la modalità migliore, a mio avviso, per me, quella che maggiormente ritengo la più adeguata, per sentire ed esprimere e riesprimere la musica del mondo. La vita, io sono sempre convinto, sempre più convinto di quanto l'arte, e in particolare la musica, ma anche le altre forme di arte, siano in un certo senso i luoghi della percezione primordiale dell'esperienza. Ecco, qual è la musica complessiva dentro la quale tu vuoi abitare? Insomma, vi è capitato di fare l'esperienza, sicuramente a tutti voi è capitato di fare l'esperienza di essere in un ambiente, di mettervi le cuffiette con l'iPod oppure quello che voi volete, o anche senza cuffiette, di pensare magari a una musica e di vedere che a seconda del tipo di musica che stai ascoltando l'ambiente si trasfigura. Ma pensate alle colonne sonore dei film. Il medesimo gesto, io che vado da mia figlia a fare una carezza, un padre che si avvicina a una figlia, a seconda di un tipo di musica può diventare la più bella, la celebrazione di uno dei gesti più innocenti che la vita degli umani può fare, più innocenti, più belli, più gratuiti, e con un altro tipo di musica può aprire chissà quali tipi di scenari, il medesimo gesto. Che cos'è la spiritualità se non alla fine avere una colonna sonora che ti risuona dentro, con la quale tu affronti l'esistenza, con la quale tu vedi te stesso allo specchio la mattina, e gli altri, e i tuoi figli, e quello che ti sta attorno, il sole che sorge, il sole che tramonta, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il traffico, persino il traffico. Io ricordo che per tanti anni, 7 anni per la precisione, abitavo qui in Piemonte, abitavo in un paese del Monferrato ed ero consulente alla Mondadori, dove dirigevo una collana che si chiamava Uomini e Religioni. E io per 7 anni, 3 volte alla settimana andavo in Mondadori, quindi mi facevo segrate, no? Quindi mi facevo pesanti pezzi di autostrada, soprattutto di tangenziali milanesi. Ecco, che cosa significa stare in autostrada sentendo, cioè come si trasfigura il nulla, il silenzio, semplicemente il rumore, oppure, che ne so, l'aria con cui si aprono le variazioni Goldberg di Bach? Oppure eccetera, 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 ognuno scelga le sue. E forse la spiritualità è questo, avere una musica dentro. Avere una musica dentro che ti permetta di trovare un punto d'appoggio più alto della mente, e non solo della mente, della speranza di fondo dentro di noi, da cui vedere il mondo e in cui trovare dentro di noi la forza, il coraggio, se volete anche l'ingenuità di investire energia positiva nel sistema mondo, introducendo lavoro in tutti i sistemi nei quali noi siamo inseriti, ovvero ordine, organizzazione, lavoro, per far sì che il sistema sia sempre più funzionale, più ordinato. Ma perché devo farla questa cosa? Perché devo investire in questo sistema se tutti si muovono in base ai propri interessi? Esattamente, chi lo fa questo lavoro è perché ha una musica interiore che gli proviene in un certo senso da un'altra, come chiamarla, dimensione, da un'altra, dalla trascendenza, ecco. Come nominare questa sorgente del desiderio di essere giusti, di essere buoni, di non piegarsi alla buoni nel senso bello del termine, che la parola buono purtroppo nella nostra lingua italiana assume subito un senso di buonismo e di debolezza, che è invece la cosa più nobile che esista, secondo me, l'adesione eroica e nobile e consapevole al bene. Da dove viene questa cosa? Il grande Kant non se lo sapeva spiegare, lui, figuriamoci io, ma lui, Immanuel Kant, quando giungeva veramente a guardare il fenomeno umano e a vedere il legno storto dell'umanità, abitato molto spesso e quasi sempre proprio da passioni, da interesse e così via, tuttavia capace di sentire, di ospitare questo dovere, questo imperativo categorico per il bene e per la giustizia, questa volontà di non vendersi, e diceva: questo è un sentimento che viene ed è ciò che gli faceva alzare la testa, il grande Kant, che dopo aver negato la capacità della ragione teoretica di affermare Dio, di affermare l'anima e così via, esattamente riflettendo su questa sorgente incontaminata, direi, dell'etica, della spiritualità, esattamente sulla base di questo giungeva a credere in Dio, a credere nella vita futura. E infatti voi leggete gli scritti kantiani, vedete che sono occupati da una grande parte destruence, di distruzione, di tutta una serie di impostazioni, di metafisiche e così via, per poi giungere nella parte construence, costruttiva, proprio a partire dalla possibilità quasi miracolosa dell'etica, e giungono a ricostruire, e si ha un postulato dell'esistenza di Dio, proprio a partire dalla dimensione morale dell'essere umano. Ecco, io sono partito da queste cose, sono andato a strabraccio di queste cose, perché ho voluto un po' comunicarvi il centro, insomma così, di me stesso, la mia emozione vitale. Emozione che ci fa vivere, noi siamo emotività e sentimento, molto di più che non ragione, siamo anzitutto questo. E la mia è questa, ciò che mi affascina, ciò che mi fa sorridere anche di fronte al mondo è questa, ed è per questo che io parlo di ottimismo, tragico o drammatico, se è ottimismo drammatico, certo, perché conosco quanto costa la questione, ma ottimismo nel fondo. Credo nell'armonia. La nostra religione cristiana del resto conosce fin dall'inizio queste due cose. Probabilmente io sono giunto a parlare di ottimismo drammatico, innanzitutto perché l'ho ripreso da un grandissimo teologo cristiano, il cui nome è Pavel Flarienski, che spero che molti di voi conoscano, e se mi posso permettere di dare un consiglio a chi non lo conosce, conoscetelo. Se fossi in classe mi alzerei e scriverei il nome alla lavagna. Comunque si scrive Florensky, Pavel Florensky. E se voi volete leggere un libro straordinario, leggete un libro che io, quando ero direttore della collana in Mondadori, ho fatto pubblicare, adesso si trova negli Oscar Mondadori, il cui titolo è Non dimenticatemi, che sono le lettere che padre Pavel scrisse alla moglie e ai 5 figli durante la sua prigionia, un anno nella lontana Siberia, 4 anni nell'arcipelago delle isole Solovkin, nell'estremo nord del paese. Alla fine del 5° anno venne ucciso con un colpo alla testa nel 1937 durante una delle purghe staliniane, forse la più terribile del regime staliniano, dicono quella del 37. Era un matematico, si laureò 22 anni, il massimo dei voti nell'Università di Mosca, gli dissero, ecco la cattedra, disse no, vado a studiare teologia, iniziò a studiare teologia, dopo 4 anni si laureò e iniziò a insegnare, insegnò soprattutto Platone, soprattutto Kant, un vero e proprio genio, perché oltre alla dimensione matematica e alla dimensione scientifica univa la dimensione umanistica. Adelphi ha pubblicato un libro suo meraviglioso che si chiama Le porte regali, che è un'interpretazione delle icone, quindi anche uno storico dell'arte. Insomma, va bene, questo personaggio straordinario, semplicemente perché aveva fastidio al regime comunista per il suo non venir meno alla fede, non gli facevano più insegnare teologia, è chiaro, ma gli dissero tu sei matematico, sei così ferrato in fisica, vieni a insegnare al Politecnico. Lui insegnava al Politecnico, però si presentava sempre, esatto, allora si presentava in abito talare, comunque mai rinnegava la sua fede in Gesù Cristo, nell'anima, in Dio, nei misteri santi, diciamo così, della fede cristiana. Per questo motivo inventarono una specie di processo burla, farsa, lo condannarono a 10 anni, non aspettarono neanche 10 anni e al 5° lo fecero fuori così. Ecco, mentre era in carcere scrive alla moglie e ai figli, perché essendo era anche sacerdote, questo forse non l'ho detto, tra le altre cose si pensa, però sacerdote ortodosso, quindi con possibilità di avere moglie e figli, scrive queste lettere che sono meravigliose. E lui in una di queste lettere al figlio Kirill parla esattamente di questa concezione della vita come ottimismo tragico. Avere sempre davanti agli occhi l'armonia e cercare di realizzarla. sono le sue parole precise, anche quando si vede il mondo che fa di tutto per distruggere questa armonia. Lo diceva lui che avrebbe potuto, che era cosciente delle sue capacità intellettuali, che avrebbe potuto fare un bene enorme sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia dal punto di vista umanistico, e che era lì destinato alla morte. Quindi lo devo a lui questa dimensione. Ecco, ho voluto introdurvi così per parlarvi, dicevo, della mia emozione vitale e quindi in un certo senso presentarmi da fratello a fratelli, insomma, così, innanzitutto da uomo a uomini, da essere umano a essere umani. Ecco, quella, l'emozione che mi fa vivere è questa cosa. Poi, venendo invece alla questione vera e propria, Don Mario mi ha mandato una mail con alcune domande che alcuni di voi hanno preparato. Io adesso faccio così, le leggo, così capiamo un po' tutto, perché in un certo senso sono riassuntive di tutti i temi che tocco, dopodiché penso che potrò parlare solo della prima, poi dopodiché mi fermo e vediamo che cosa succede per il resto. C'è una prima, è importante che le chiarisco, così vediamo anche, facciamo un po', tocchiamo tutti i vari nodi della mia produzione, dei miei libri, le cose che danno fastidio alla gerarchia, le cose che inquietano. Ecco. Allora, il primo gruppo di domande riguarda la coscienza, e infatti non sono raggruppate, le ho raggruppate io, ma insomma, prima, questione che si dice, aperte virgolette, l'essere umano deve sempre obbedire al giudizio certo della propria coscienza, chiuse le virgolette, Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1800. Segue, Magistero della Chiesa e Magistero della Vita? Punto di domanda, è in parte il Magistero della Vita, già l'abbiamo affrontato. Coscienza? Punto di domanda. Grande problema della coscienza, grandissimo. Verità? Quale? E questo è un primo blocco di domande che riguardano appunto la coscienza. Quando diciamo coscienza, diciamo qualche cosa che oggi al cospetto delle neuroscienze, per esempio, regge? O tiriamo fuori dall'armadio un concetto che sa di naftalina? Come sostenere di fronte al fatto che ti mettono, come si chiamano, elettrodi si chiamano, quando ti fanno la risonanza magnetica funzionale, ti mettono queste cose qui nella scatola cranica, guardano i flussi del sangue, come va e come viene, ti mappano precisamente e capiscono che la presa di decisione avviene dopo l'azione. La presa di decisione che dice io faccio avviene un microsecondo, una cosa, io non sono un tecnico, ma avviene dopo che già la mano è partita per fare quello che deve fare. È chiaro? Dov'è la coscienza? Sembrerebbe essere semplicemente, dov'è il libero arbitrio? È semplicemente una razionalizzazione di un istinto. Si dice, e allora dov'è questa coscienza? Grande domanda, grande questione, io ho fatto dei dibattiti al riguardo quando, io parentesi per non lasciare così sospesa la cosa, io credo che la coscienza, che il termine coscienza non solo non sia un concetto che sa di naftalina, ma sia di una potenza ancora oggi notevolissima, e semplicemente mi limito a dire che la coscienza non è, così come l'anima del resto, raggiungibile mediante la risonanza magnetica funzionale. Voglio dire, se noi pensiamo di risolvere, di spiegare il mistero dell'esistenza umana spezzettandoci, smontandoci, esercitando una conoscenza unicamente analitica, noi non spieghiamo la meraviglia che è l'essere umano. Naturalmente non sto dicendo che non sia importante la conoscenza analitica e la possibilità anche di smontare il meccanismo umano, quindi mettiamoci tutti gli elettrodi del caso. Io stesso ho fatto una volta una risonanza magnetica funzionale, proprio a Vercelli mi hanno messo per più di mezz'ora dentro un tubo con dei cosi così, mi sono anche addormentato, devo dire. Quindi tutto questo va bene, ma io credo aderisco alla prospettiva opposta, che non è quella del riduzionismo, ma è quella dell'emergentismo. Non credo, cioè, che la verità di noi stessi stia nel basso, credo che la verità di noi stessi stia nell'alto, in ciò che emerge dal nostro essere energia come frutto più maturo del proprio lavoro. Sto dicendo in altri termini che io, e non è un io Vito Mancuso, è l'io, diciamo, di ciascuno di noi, posso guardare me stesso come dall'alto, e anche senza gli elettrodi nella scatola cranica, vedere quello che ho fatto, tornare su me stesso, vedermi agire in modo istintuale e giudicarmi e capire se ho fatto bene o se ho fatto male, ed essere felice di quello che ho fatto, essere scontento o addirittura avere un senso di incompletezza rispetto a quello che ho fatto. Io posso vedermi come dall'alto e soppesarmi e indirizzarmi e correggermi e riformarmi, lo posso fare. Gli esseri umani l'hanno sempre fatto questo. Già Pitagora diceva ai suoi discepoli di consacrare il momento più puro del mattino e il momento prima di andare a dormire la sera all'esame della propria coscienza. Tutto il senso della vita spirituale e filosofica, oltre che religioso, consiste esattamente nel fatto che il termine coscienza non sappia di naftalina, ma sia quanto mai attuale. Quindi non c'è nessuna inimicizia nei confronti dell'impresa scientifica, ma al contempo non c'è nessuna sudditanza nei confronti dell'impresa scientifica. L'impresa scientifica, non per il suo metodo che è analitico, non è in grado di dire l'ultima conclusiva parola sull'agire umano. Senza i dati che l'impresa scientifica presenta non si può costruire un adeguato sapere, non si può costruire nemmeno un adeguato sapere in contrasto, in contraddizione con l'impresa scientifica. Ma il compito del pensiero, il compito della filosofia e anche il compito della teologia, a mio avviso, è quello di pensare i dati che la scienza offre e soprattutto pensare l'esperienza dell'azione, della prassi umana in tutte le sue manifestazioni, di cui quella etica e quella estetica sono, a mio avviso, le più nobili e le principali. Quindi coscienza è qualcosa di grandioso. Il secondo gruppo di domande riguarda Dio. Dio, in quale Dio crediamo? Aperta parentesi, idea approssimata, inadeguata di Dio, non certo esauriente, tre puntini, chiusa la parentesi. E sotto, citazione, Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, è la divinità, non ancora Dio di Gesù Cristo. Dio monolitico, come si può dire oggi la Trinità? Dio, in quale Dio crediamo? Io sono appena stato a Rivoli, in una parrocchia, e anche lì piena così. Al termine della conferenza si avvicina un signore, mi stringe la mano molto calorosamente e mi dice che io gli ho cambiato la vita, che avendo letto i miei libri, che finalmente è riuscito a capire di essere credente e ritornare, riprendere la spiritualità, eccetera, eccetera, eccetera. Faccio 5 metri, una signora mi guarda e mi dice: lei si deve vergognare. Se io fossi sua madre, mi vergognerei di lei. E altre cose di questo genere. Perché queste cose? Non lo lo so per tanti motivi, ma vedete, io sono convinto che il paradigma tradizionale con il quale noi pensiamo Dio ancora oggi sia totalmente da superarsi e per molti aspetti sia forse già totalmente superato nelle persone responsabili che vogliono fare i conti con la propria esistenza. E parlo del teismo, parlo di quella modalità di pensare il mondo qui e Dio comunque sopra dal mondo, re et essentia a mundo distinctus, come dice il Vaticano, la Costituzione dogmatica dei Filius del Concilio Ecumenico Vaticano I del 1870. Il mondo qui e Dio là sopra, re et essentia, cioè sia per la sua realtà, sia per la sua essenza, totalmente distinto dal mondo, un Dio totalmente altro, e che però governa ogni dettaglio dell'esistenza umana. Ecco, di fronte al dolore innocente, di fronte alle tragedie del Novecento, di fronte alle fatalità che ogni giorno, noi leggiamo sui giornali, adesso che parlo mi viene in mente, non mi ricordo neanche dove è successo, qui al nord, dove non mi ricordo, quel bambino che ha perso la vita a scuola mentre suo padre lo faceva uscire dalla macchina e non si è accorto forse il padre o la madre l'ha trascinato, insomma. Ma queste ogni giorno ci sono così, in questo momento succedono, i 7 miliardi che noi siamo, c'è proprio l'esplosione di tutto e del contrario di tutto. In questo momento noi siamo qui nella nebbia, comunque nel freddo, in questo stesso momento splende il sole, c'è gente che nei paesi tropicali che sta benissimo, e in questo stesso momento stanno avvenendo atti terribili, efferati. E stanno venendo in questo momento le cose più nobili, in questo momento c'è chi accudisce i pazienti con affetto, con amore, e c'è chi abusa di un bambino. Questo è pensare che ci sia un personaggio al di sopra di tutte queste cose, che le vede, che le determina, che le può impedire ma che non lo fa perché sa trarre il bene, come dice il Catechismo, che Dio può impedire il male ma non lo impedisce per trarne un bene maggiore. Allora uno si chiede, ma quale sarà mai il bene maggiore di questo bambino che muore così? E quello delle malattie genetiche, e quello dei milioni di morti, e quello che, qual è il bene maggiore? Dov'è? E poi se fosse vera questa logica, non applicheremmo forse a Dio la logica del bene, del fine che giustifica i mezzi, di sapore machiavellico, che poi condanniamo a livello morale quando andiamo a giudicare le azioni degli uomini? Io scrivo queste cose nei miei libri, negli articoli, cerco risposte, cerco dialogo su queste cose e non, purtroppo l'unica cosa che riesco finora ad avere è che ho l'accusa che sono gnostico, o che non sono teologo cattolico, o che andiamo avanti, perché adesso non devo rispondere, ma devo fare per superamento del teismo, senza cadere però, io supero il teismo, senza cadere però, nell'altra cosa, che è quella del panteismo, perché l'opposizione, il contrario del teismo non è l'ateismo. L'ateismo vive ancora all'interno del paradigma del teismo. Semplicemente cosa fa? Mondo, essere che è re et essentia mundo distinctus, croce sopra, non c'è. Ma il paradigma con cui ragiona l'ateismo è ancora il teismo. Anche il deismo si muove all'interno, ma adesso non voglio fare il professore, entrare proprio in queste cose. Guardando la storia spirituale dell'umanità, guardando i millenni, con cui gli uomini hanno sentito, pensato, respirato il divino, io mi rendo conto che il vero, come dire, la vera alternativa al teismo, appunto dico non è l'ateismo, perché gli uomini non sono mai stati atei, diciamo così, sì, c'è sempre stata una minoranza atea, ma appunto per definizione minoranza. La gran parte dell'umanità ha sempre percepito, vissuto la tensione spirituale nella religione. Allora la vera alternativa al teismo è il panteismo. Cioè quello appunto di pensare che il Dio non sia al di fuori del mondo, ma sia il mondo stesso. Deus sive natura, diceva Benedetto Spinoza. Ora, qui la cosa diventa, ma io perché non accetto questa, qualcuno dice sono panteista, non è per nulla vero, io non accetto per nulla questa cosa, perché non, altrimenti non, perché non lo faccio? Perché qual è il grande limite del panteismo? Il grande limite del panteismo è quello di mettersi di fronte al mondo, ed esattamente perché al mondo si assegna la divinità, è quella di dire il mondo è perfetto. E il pensiero del male, il pensiero dell'imperfezione, è un pensiero imperfetto. C'è un mio amico che è panteista, anche se lui non è del tutto convinto, ma invece lo è, che si chiama Marco Vannini, che molti di voi conosceranno, spero che molti di voi stimeranno, perché è degno della massima considerazione per tanti motivi, primo dei quali è perché è il traduttore delle opere latine e tedesche del grande Meister Eckhart, oltre che traduttore di Taulero, di Silesius, e di molti altri. Vannini dice: chi pensa il male pensa male. Se pensi bene, se ti poni dal punto di vista dell'assoluto, dal punto di vista di questo organismo che vuole se stesso, che afferma se stesso, quasi che eternamente ritorna, come vorrebbe Nietzsche, se pensi questo non c'è il male. E infatti Spinoza dice per ben due volte nell'Etica: realitas et perfectio sunt idem. La realtà, quella realtà dentro cui noi siamo immersi, e la perfezione sono la medesima cosa. Questo è il kerygma di Spinoza. Hegel la pensa alla stessa maniera, reale e razionale. Io non appartengo a questa squadra, se appartenesse a questa squadra lo direi, non è che voglio fare, lo direi, quindi non è vero che sono panteista, no, per nulla. Perché? Perché io non sono per nulla convinto che la perfezione e la realtà siano la medesima cosa. Io non sono per nulla convinto che pensare il male sia pensare male. Io sono convinto che esista una carica di negativo, di tragicità, di male, di sofferenza, di dolore, che semplicemente è lì, sotto gli occhi di tutti, molto spesso dentro gli occhi di tutti, dentro gli occhi di tutti. Voi sapete dei due ingegneri, si chiamavano Arno Penzias, uno, sono sicuro, l'altro mi sembra Wilson, erano due che lavoravano per un'azienda di comunicazioni, mi sembra nel 67, ma se c'è qualcuno che si intende, che è fisico, che conosce la storia della scienza, poi dirà meglio di me, lavoravano a una grande antenna per questa azienda di comunicazione. E c'era sempre qualche cosa, c'era un rumore di fondo, qualche cosa che non faceva funzionare gli apparecchi a dovere. Allora, a un certo punto, essendo due, non solo due tecnici, ma anche due potenzialità da poter essere definiti scienziati, infatti poi non a caso, avendo capito questa cosa, vinsero il premio Nobel per la fisica, si resero conto che c'era qualche cosa di diverso, di potente, di strano, che questa voce che sentivano, che captavano con le antenne veniva da molto lontano. Che cos'era? Cosa avevano colto? La radiazione cosmica di fondo, la prova sperimentale del Big Bang, il rumore che ancora esiste e che solamente strumenti sofisticatissimi riescono a percepire dell'esplosione primordiale. Perché mi è venuta in mente questa cosa, così, parlando così? Ma perché in un certo senso io penso che nella coscienza adeguata degli uomini, nel pensare, ci debba essere questa medesima antenna in grado di cogliere non tanto la radiazione cosmica di fondo, ma come chiamarla? La radiazione del dolore umano di fondo. Pensare tutto il soffrire di generazioni e generazioni di esseri umani e di animali, e forse anche di piante, che è stato necessario perché noi fossimo qui. Io spesso penso a questa cosa, al carico di lacrime e di sofferenze mai riscattate qui, che mai qui saranno riscattate. Assurdità, di gente partita per la guerra e mai più tornata, metteteci voi tutti gli esempi che volete. Per cui io non sono convinto che... Allora io ho da un lato il teismo, il paradigma del teismo, di un Dio, come è stato chiamato qui, l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, che se ne sta sopra la terra e nel cielo e che vede e amministra ogni cosa e così via, che non tiene. Teismo. Dall'altro non tiene, secondo me, neanche il panteismo, perché c'è un bisogno di redenzione, di giustizia, di senso che va riscattata, e che il dire che il divino sia semplicemente questo mondo che vuole se stesso, che ama se stesso, non basta, almeno a me. E penso a gran parte della coscienza che conosce, che ha questa cognizione del dolore. E allora c'è il paradigma del panenteismo, su cui io sto lavorando, di cui stasera non dirò niente, perché sennò che non finiamo più. Ma è questa che dice che Dio, in quale Dio crediamo? E credo in un Dio che è al contempo così legato a questo mondo, ma al contempo che il mondo, che da non essere però al contempo risolto da questo mondo. Questa è l'intuizione del panenteismo. Che Dio sia veramente legato a ogni frammento di essere, ma che è al contempo tale da non essere esaurito dalla somma di tutti i frammenti dell'essere. Ma mi fermo qui, perché sennò tutte le altre cose non... E sulla Trinità, come si può dire oggi della Trinità? Ma semplicemente una cosa velocissima. Quando pensate alla Trinità, ma se mi posso permettere, adesso in un minuto di dire... Io semplicemente dico questo. Non pensate a tre dei, cioè non pensate al teismo per tre. Cioè che questo Deus, Re et Essentia, Mundo Distinctus sia per tre. Perché tra l'altro sarebbe triteismo. Ed è quello di cui effettivamente i nostri amici ebrei e i nostri amici musulmani, amici, nemici, fratelli, colleghi, rivali, insomma, cioè, gli ebrei e i musulmani effettivamente a volte ragione criticano i cristiani. Ma quale monoteisti? Voi in realtà siete politeisti. Se uno pensa che è uno, ma poi in realtà sono tre. Quello che semplicemente io voglio dire, ciò che consegna l'idea della Trinità è questo, che la relazione è costitutiva della divinità. La relazione. Non ci sono tre dei all'inizio. All'inizio c'è la Deitas, c'è l'unica sostanza divina, la quale si relaziona al proprio interno e le relazioni costituiscono le persone. Le persone trinitarie, infatti, sono, dice Tommaso d'Aquino, non sto inventando io delle cose, sono relazioni sussistenti. Cioè non ci sono prima le persone che poi si relazionano, prima c'è la relazione come grande respiro di tutto l'essere, e all'interno della relazione, di questo respiro, si ha la costituzione delle persone. In altri termini sto dicendo che bisogna riformulare le categorie con cui noi pensiamo l'essere. Aristotele poneva la sostanza come prima categoria e la relazione la metteva solo alla quarta, cioè prima io esisto, sono una sostanza, sostantivo, sto, questa è una cosa pesante, questo legno, questo tavolo è una cosa che sta, ok? sta, sostanza, sostantivo, tavolo, e poi il tavolo si relaziona con chi si siede, si relaziona con la vernice che si viene sopra, si relaziona con chi lo vede, ecco, prima sostanza, poi relazione. Questo paradigma ci dice al contrario, che prima c'è la relazione, in principio la relazione, che poi scaturiscono le sostanze, e questo noi lo capiamo molto bene a partire dal nostro corpo. Noi possiamo dire io solamente perché siamo il frutto di continue relazioni. Come dicevo prima, no? Ne ho parlato delle particelle subatomiche, poi atomi, molecole, eccetera. Noi siamo un aggregato, verissimo. Ma dice i buddhisti, cioè, un aggregato. Sì, è vero, siamo un aggregato, ma è un aggregato che giunge a poter dire io, poter essere sostanza. Ecco, tutto ciò ha molto a che fare con un pensiero vero e radicale della Trinità, cioè che si disponga nei confronti del mistero della Trinità prendendo la, come dire, la potenza speculativa di questo dato. In principio la relazione, questo è. Terza cosa che mi si chiede, terzo blocco di domande era: ti prefiggi di promuovere un cambiamento di paradigma, il passaggio dal principio di autorità al principio di autenticità, punto di domanda? Beh, certo, la risposta è sì, e lo dico in maniera molto chiara. Io mi prefiggo di passare dal principio di autorità, cioè uno crede perché lo dice la Chiesa, crede come lo dice la Chiesa, perché è scritto nella Bibbia, come lo dice nella Bibbia, quindi principio di autorità, al principio di autenticità, cioè un principio che verifica nell'esperienza concreta la capacità di produrre bene e giustizia delle idee della Chiesa e delle idee della Bibbia. Questa è l'autenticità. Mi viene in mente una frase di Lessing, autore che amo molto, il quale dice: le dottrine cristiane non sono vere perché le dicono gli apostoli e gli evangelisti, ma gli apostoli e gli evangelisti hanno detto quelle dottrine perché sono vere. La prima frase ragiona secondo il principio di autorità, è vero perché l'ha detto ipse dixit. Secondo, e quindi ha il criterio ultimo di verifica nell'autorità di chi parla. E noi ancora oggi siamo, soprattutto oggi, dei cattolici, il discorso dell'autorità papale, e soprattutto a partire, in un certo senso, sempre più dal Concilio di Trento in poi, che la figura del Papa diventa così importante, fino ad arrivare al Vaticano I, che ne sancisce l'infallibilità, e ai nostri giorni è il sacramento cattolico per eccellenza, lo shibboleth per definizione dell'essere cattolici oggi. No, appena uno dice qualcosa, tu non sei cattolico. Se uno non si permette di dissentire un po' su qualcosa del Papa, è diventato veramente il principio costitutivo della cattolicità. L'altra frase invece, capite che sposta il criterio, le cose, le dottrine non sono vere perché le è, ma gli apostoli e gli evangelisti le hanno dette e annunciate perché sono vere, e a questo punto non c'è più l'autorità che sancisce la verità della frase, ma inizia la sperimentazione. Andiamo a vedere se sono vere. In che senso sono vere? Andiamo a vedere i frutti che producono. I frutti che producono. E questo, a mio avviso, è esattamente l'idea di Gesù. Non è che Gesù, in maniera molto chiara, accentuava sottolineava l'importanza decisiva dell'ortoprassi. Non chi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà. Dai loro frutti li riconoscerete. Ma poi qua si va su questioni. Adesso io non so come farò, le elenco e basta, perché qui ho tentato anche di fare un po' di risposta. Ma l'origine dell'anima come creata direttamente da Dio? Domanda, la butto lì, mi fermo per dire che c'è. Quinto, peccato originale con cui ogni bambino nasce fin dal concepimento. Come riformulare questo dogma? Mi fermo, poi magari adesso così voi le riprendete, se volete facciamo la discussione. La resurrezione di Cristo, dove incontro il risorto? La risurrezione della carne nel giorno del giudizio universale. Altra domanda, il paradiso, il purgatorio, la dannazione eterna dell'inferno per i malvagi. Penultima, la Chiesa e il suo pensiero, i suoi interventi, la sua imposizione sui temi comuni, acqua, energia, territorio, natura, la pace, interventi troppo generici o sufficientemente coraggiosi, e infine cattolici e altre religioni, Chiesa e popolo di Dio e così via. Ora, io concludo. Come vedete, ho affrontato almeno in parte a cosa ho detto, io mi sono presentato, la mia emozione vitale, insomma, primato del bene, quelle cose insomma che ho detto, e in secondo luogo ho parlato soprattutto della coscienza, il fatto che io credo alla dimensione della coscienza, lo dico contro alcuni neuroscienziati, perché poi qui, fatemi fare una parentesi, sai, è molto utile leggere i libri di divulgazione scientifica e vedere come gli stessi dati siano interpretati dai diversi scienziati in modo appunto diverso. Cioè, i dati sono questi. Per esempio, che la vita è costituita da 4 componenti biochimici: le proteine, gli zuccheri, i grassi e gli acidi nucleici. Dato. Questa vita è conforme o non è conforme alla logica complessiva del mondo? Tu hai un premio Nobel per la medicina, a tutti voi noto, come Monod, il quale dice assolutamente no, è un caso darsi la vita. E tu hai un premio Nobel per la medicina che conosce esattamente la chimica, la biologia, come Monod, anche lui premio Nobel, uno dei più grandi esperti della cellula dei nostri giorni, che si chiama Christian De Duve, belga, americano, il quale dice, caro Monod, stai sbagliando completamente. La vita non poteva non nascere. E scrive un libro il cui titolo è Polvere vitale, laddove la polvere è la materia, vital dust, polvere vitale. Cioè, fin dalla materia originaria la vita era contenuta, fin dalla polvere, nella polvere originaria era contenuto il darsi della vita. E pensate che il sottotitolo di questo libro, l'italiano è Origine ed evoluzione dell'universo, che è un sottotitolo, come chiamarlo, grigio, eh? Il sottotitolo del libro vero, del libro in inglese, è The Life as Cosmic Imperative. La vita come imperativo cosmico. Allora, polvere vitale, la vita come imperativo cosmico, non poteva non sorgere. L'opposto rispetto a Monod. I dati sono i medesimi e tutti e due li conoscono alla perfezione, perché sono due premi Nobel, gli esempi potrebbero essere molti altri. Quindi, ho detto, alcuni neuroscienziati, tra l'altro, dico, perché altri neuroscienziati, a seconda della filosofia con cui sono abitati, e prima ancora a seconda dell'esperienza vitale, del sentimento di fondo, della musica di fondo che abita il loro essere umani, a seconda di questo interpretano in modo, oppure nell'altro, i dati oggettivi che la scienza presenta, ma che vanno pensati. E il pensiero di questi dati è esattamente la filosofia. Filosofia della natura e tutti i vari tipi di filosofie. E qui subentra una differenza, perché hai appunto alcuni che vanno da una parte e alcuni che vanno dall'altra, ripeto, a partire dai medesimi dati. Quindi dicevo, io stavo concludendo, ho parlato di questa cosa iniziale, della mia emozione vitale, del senso della coscienza, ho salvaguardato la validità del concetto della coscienza di fronte all'obiezione di alcuni neuroscienziati e dall'altro ho affrontato, come dire, alcune questioni che mi sono state poste, in particolare quelle che riguardano Dio, mi sembra, che ho soprattutto parlato di quelle, il teismo da un lato, il panteismo dall'altro. Ecco, io vi ringrazio molto dell'attenzione, della pazienza che avete avuto verso le mie parole.
Adesso
lasciamo spazio agli interventi, però invito davvero a essere sintetici, no, per non rubare troppo spazio e poi alle risposte. Molte volte si fanno interventi lezione, si fa semplicemente la domanda o si accenna l'argomento e sicuramente sa cogliere il contenuto e l'intenzione. Prego.
Io volevo porre una domanda riguardo di un aspetto che non ho letto molti libri suoi, devo ammettere, e quindi già in questo parto svantaggiata. Però ho trovato molto affascinante il discorso del ribaltamento, praticamente della fede, del guardare alla scienza pensando che... Lei ha capito, io non riesco a esprimerlo, ma il ribaltamento, cioè non Dio c'è e quindi la scienza lo deve dimostrare, ma al contrario, no? Adesso che abbiamo la scienza possiamo dimostrare che Dio esiste. Faccio la domanda che forse è più facile, perché lei sicuramente sa meglio di me. La musica originale, quella che ci anima, Dio in noi sostanzialmente, quello che noi non conosciamo, che cerchiamo di dimostrare in realtà, no? Che poi tutta la nostra storia. Ce l'avevo chiarissima, ma non riesco a esprimerla. se c'è qualcun altro forse, intanto io la ripenso un attimo.
Capita anche a me, non si preoccupi, capita. Questa è l'intelligenza emotiva, cioè che fa degli scherzi, a volte le emozioni cancellano un po', no? Capita tutto, anche a me tante volte.
Accogliamo un po' di domande.
Adesso però nessuno vuole prendere il microfono, perché adesso...
Ma... Io vorrei chiederle, insomma, in questi dibattiti de universi su diverse tematiche, non ho mai visto la dimensione storica. Cioè il problema storico mi sembra che sia alla base di tanti interrogativi, o meglio, alla base o anche alla risposta. Cioè per la Trinità è un problema storico. Nel senso che 4.000 anni fa non si parlava della Trinità. Cioè molti problemi, che la coscienza è un problema storico. Quindi è vero, capisco la fatica di inerpicarsi al sesto grado per rispondere contenutisticamente alle domande, ma l'indagine storica in qualche modo ha prodotto i problemi. E allora, non so, bisognerebbe tenerne conto. Fa parte del divenire, quindi dell'umano. Quindi molti problemi sono storicamente condizionati e storicamente risolti, o sbagliati, storicamente mal risolti, e noi ci troviamo a discuterne. Allora, ecco, mi pare che questa dimensione dovrebbe aiutare a rispondere o a prospettarli anche in altro modo.
Grazie. Volevo tornare un attimo la risonanza magnetica e il tempo che c'è tra l'attivazione dei nuclei, che saranno quelli che ci diranno se io uso la destra o uso la sinistra, no, in questo tempo che cosa può capitare? Cioè in pratica ci sarebbe un momento in cui prima che io decida, il mio cervello ha deciso. Allora che cosa capita in questo momento? Allora, in questo spazio io credo che il nostro cervello metta in funzione le nostre emozioni, le nostre esperienze, le nostre conoscenze. E allora da questo io mi chiedo se siamo attrezzati E in questo caso direi che la scuola dovrebbe farlo, se siamo attrezzati per avere un giudizio critico dal punto di vista etico, sto parlando dal punto di vista etico, se se la scuola riesce a dare una formazione su quelli che sono i principi, quelli che lei dice, senza fede non c'è etica, ma la mia fede non è teologale, adesso cito un po' a memoria, ma è una fede in certi principi universali. Ecco, io credo che la scuola dovrebbe attrezzare lo studente a pensare criticamente, a diventare eticamente maturo e quindi criticare quello che gli è stato insegnato ancora prima che lui sappia che esiste un'etica. Ho detto delle stupidaggini?
No, hai fatto un intervento bellissimo. Io anzi mi fermerei qui, poi ne raccogliamo altre perché sono due cose, poi sennò si mischiano troppe questioni. Ma sulla prima sono d'accordissimo sull'importanza della storia. Fin da ragazzo io ho avuto un grande amore per la storia, tuttora basta che c'è, non so, storia del dentifricio, mi entusiasmo, quando, chi l'ha inventato, quando è venuto, com'era prima, cosa mi piace. Quindi, ed è verissimo che ogni problema ha una dimensione storica, verissimo. Devo dire che la sua domanda, che è quasi un'obiezione, io l'avrei sentita più pertinente su altri miei testi, ma per quanto riguarda quest'ultimo, Io e Dio, proprio sapendo che mancava un po' la dimensione storica, su quest'ultimo aspetto io ho tentato di lavorarci parecchio e difatti il libro è pieno di informazioni storiche, al punto tale che, non so, per esempio Giorgio Iossa, che lei conoscerà certamente come studioso, adesso non lo dico per mettermi la medaglia, ma mi ha proprio scritto dicendo che ha apprezzato moltissimo la sintesi sul Gesù storico che è contenuto nelle pagine di questo mio libro, quindi su tutto il problema, il dibattito in ordine al Gesù storico, le tre fasi, la prima, la seconda, la terza, poi la terza è soprattutto il Gesù ebreo, Jesus the Jew. Il Gesù ebreo, per non dire anche di tutta la questione che l'attenzione che ho agli cosiddetti, chiamiamoli, incongruenze del magistero, evoluzione un po' discontinua del magistero, anche qui ho tutto un cotè storico su cui ho lavorato. Ecco. Adesso, stasera, cosa devo fare? Se, di fronte a una domanda che si parla della coscienza, mi metto a fare la storia del pensiero. È evidente che dovendo in breve, in sintesi, di fronte a che non siamo in un'aula universitaria, non devo fare un corso, non fare la storia del problema, ma dovendo, e neanche devo scrivere un saggio al riguardo, dovendo esprimere, incontrare delle persone, vado subito al nucleo, chiamiamolo, teorico della questione. Anche perché, della seconda cosa che dico e chiudo, io non sono uno storico. Non sono uno storico del pensiero, esistono storici validissimi ed è una disciplina, è una modalità di vedere le cose. No? Colleghi che sono ottimi storici della filosofia, storici della teologia. Io, per quanto abbia una come dire, attenzione, sì, sempre alla dimensione storica, anch'io la coltivo nel mio piccolo, però effettivamente la mia forma mentis, la mia maniera di vedere le cose, io sono un teoreta. Dello storico. Ecco, sono nato con quel tipo di predisposizione lì. Ecco, però sono convinto che la storia sia indispensabile di ogni problema. Cioè, perché si possa dare una cognizione effettiva del problema, occorre farne una storia, sapere come è stato pensato, quando è stato pensato prima, quando non è stato pensato, come mai non è stato pensato, che cosa impediva alla mente di pensare quel problema e quando è stato pensato, come, sotto che forma, sotto che contesto e quali sono state le soluzioni. Questo è indispensabile fare questo. Naturalmente, lo dico soprattutto rispetto alla nostra storia, a noi italiani, come siamo fatti e così via, naturalmente dobbiamo essere avvertiti che non esiste storiografia che non supponga una teoretica. Detto in altri termini, io non credo che lo storico, allo stesso modo del biochimico, si metta la mascherina e i guanti bianchi e in modo del tutto puro ci presenti la verità storica. Credo che esista una storiografia determinata, guidata da una precisa, o a volte anche imprecisa, a volte non tematizzata, ma comunque sempre guidata da un orientamento. E non a caso esistono scuole storiografiche. Cioè, fare un esempio attualissimo, il Vaticano II. Visto che cioè, il Vaticano II, beh, un conto è la storia del Vaticano II fatta dalla scuola bolognese di Alberigo, di Melloni oggi, è un conto, è la storia del Vaticano II fatto da Ruini, o peggio ancora da Marchetto, o peggio ancora da come si chiama De Mattei. Sono storici entrambi, ma i testi sono quelli, ma ragazzi, uno quello che dice che il sole era di un colore, l'altro dice che era di un altro completamente, insomma. E quindi sono storici, i documenti sono quelli, ma alla fine è sempre così come anche l'esegesi. Io sono convinto che l'esegesi alla fine venga da una determinata tensione, da una determinata spiritualità. I testi biblici si fanno parlare esattamente a seconda della teologia che guida l'interprete. In principio c'è sempre quell'emozione vitale che guida la mente. Poi, guidati da questa, che è una tesi anche che ci spinge poi tra l'altro a guardare. Tra l'altro, voglio dire, se Einstein non avesse avuto l'emozione vitale plotiniana, direi, spinoziana plotiniana dell'unità del tutto, se non fosse stato abitato da questa tensione a unire e a unire all'insegna della razionalità, ma non avrebbe mai unificato la meccanica newtoniana con l'elettromagnetismo di Maxwell, cosa che invece ha fatto quando ha coniato la teoria della relatività. E questo l'ha fatto non sulla base di dati sperimentali, ma sulla base dell'unica potenza della mente, ma prima ancora di questa emozione vitale, di questa disposizione di fondo, di questo sentimento, di questa emozione. No, è impossibile che ci sia questa dualità. Devono unificarsi. Del resto, ancora oggi, ci sono scienziati che stanno lavorando fortissimamente alla teoria delle stringhe per voler unificare che cosa? Per voler unificare ciò che attualmente esiste come indubitabilmente vero, ma indubitabilmente diviso. Cioè, da un lato la teoria della relatività, che funziona benissimo per quanto riguarda l'infinitamente grande, il cosmo, e dall'altro la meccanica quantistica, che funziona benissimo per quanto riguarda l'infinitamente piccolo, quindi entrambe sono attestate, ma sono inconciliabili. Siamo tutti noi, oggi, che pensiamo che la scienza, se siamo abitati da questo paradosso. Fatto, non è che sono io che lo dico, perché lo dicono fisici teorici. Per esempio, sto citando Brian Greene, che ha scritto un libro il cui titolo è L'universo elegante, mi insegna a New York, è uno che è persino più giovane di me. Un libro pubblicato in italiano da Einaudi, L'universo elegante, che inizia esattamente con questa cosa. E lui sente che deve superare, lo sente dentro di sé, non è che è puro di fronte, sente dentro di sé che deve superare questa scissione, che non è possibile che la teoria della relatività è vera e la teoria della meccanica quantistica è vera e poi però non è possibile metterle insieme, che anzi si contraddicono. Questo non è possibile, devo riuscire, ed è qui le stringhe, superstringhe, eccetera. Questo per dire che cosa. La seconda questione. Sono d'accordissimo su questo discorso, che nello spazio tra l'azione e la decisione il cervello mette in atto appunto le nostre emozioni, le conoscenze, le nostre opzioni di fondo, d'accordissimo, e noi poi possiamo valutare queste opzioni, queste le possiamo riformare, possiamo, io credo alla capacità della libertà umana di conversione, di modifica, di riforma. Credo su di me, l'ho vista anche su altre, di persone che prima agivano istintivamente in un modo e poi
agiscono istintivamente sempre, visto che hanno vissuto sia l'istinto, in un altro, e l'hanno fatto perché hanno superato i primi istinti per ingenerare altri tipi di istinti e così. Quindi, sono d'accordissimo anche sulla questione che oggi la nostra scuola non è attenta a dare questa, chiamiamola, formazione. La nostra scuola dà tanta informazione, nel senso normale del termine, poca formazione. Già quando ero ragazzo io, la maestra aveva, io sono del 62, tanto per collocarmi così, dice il ragazzo questo, ecco, quest'anno 50. La maestra aveva non solo un valore informativo, aveva anche un valore formativo. E nessuno si stupiva del fatto che la maestra fosse un'educatrice e che giungesse anche, per esempio, a dare qualche sberla per ristabilire la disciplina, eccetera, eccetera. Perché c'era questa funzione, c'era questa... Oggi è assolutamente impensabile tutto questo. Non solo le sberle, ma anche semplicemente il carattere formativo che la scuola non è possibile, perché adesso non entriamo in questo ginepraio. Che no. Io quello che semplicemente dico è che recupero il valore della domanda. Anch'io sono molto convinto che si debba istituire una formazione che riguarda questi principi universali, formazione del primato del bene, una formazione dell'universalità della giustizia, insomma una scuola di etica. Ne sono così convinto che vorrei riuscire a introdurre in Italia il progetto che Hans Küng ha portato avanti ormai da diversi anni, della cosiddetta Stiftung Weltethos, cioè della Fondazione per l'Etica Mondiale, che si trova in Germania, che si trova in Austria, che si trova in Svizzera, che si trova in altri paesi europei e che in Italia non c'è. In Italia non è arrivata per chissà per quali motivi. Io ho parlato con Hans Küng più di una volta, stiamo riflettendo al riguardo e si sta ragionando sulla possibilità di trovare una grande istituzione che si faccia carico di questo progetto per fare in Italia quello che niente di originale, esattamente quello che da anni si fa in Germania, in Austria, in Svizzera e altrove, per far sì appunto che l'etica mondiale venga studiata, per far sì che ciò che unisce le grandi tradizioni spirituali venga soprattutto messo in rilievo. Perché vedete, se la dimensione, come dire, religiosa, diciamo della religione tradizionale, accentua soprattutto la differenza, perché i religiosi, i preti, in generale, vogliono essere originali, lo specifico cristiano, ciò che abbiamo solo noi, e va bene anche questa dimensione, non è che bisogna, ma in questo mondo sempre più, sto dicendo una banalità che sentiamo dire tutti noi, ma è un dato di fatto, sempre più globalizzato, dove veramente occorre trovare effettivamente anzitutto ciò che unisce. Ecco, in questo mondo è soprattutto importante far capire che esiste una base comune, molto più importante di ciò che divide tra le diverse fedi, per esempio, tra le diverse spiritualità. E questa Fondazione per l'Etica Mondiale ha esattamente questo come mira, come scopo, e quindi fa dei programmi che poi presenta ai presidi, agli studiosi, agli professori di filosofia, ai professori di religione, i programmi basati su questa dimensione dell'insegnamento dell'etica mondiale. Ecco, io se riuscirò, ci sto dando un po' da fare al riguardo, se riuscirò lo vorrei fare, e ne ho parlato esattamente perché la domanda mi ha portato e andava proprio in questa direzione. Prego.
Per cortesia, io ho apprezzato moltissimo le cose che lei ha detto e sono d'accordo con lei. E questo non mi differenzia dalle 200 persone che sono qui, che sono tutte entusiaste. La differenza è che io sono ateo. Magari ateo non fervente, ma ateo. E mi rifaccio all'ultima cosa che lei ha detto sulla base comune. Lei pensa che in questo senso ci possa essere una base comune, o il fatto di riconoscersi in una religione, nella religione cristiana, crei una differenza tale da non poterci essere questa base comune. Grazie.
Prego. Sa, riformula la domanda. Bisognerebbe... Scusa?
Riformula la domanda. Ecco.
Forse sono arrivata. No, in realtà le chiedo di esplicitare meglio una cosa che ha detto, per capire se l'ho capita in realtà. Lei parlando della Trinità, a me è parso di comprendere che c'è quasi un ribaltamento nella sua interpretazione, cioè siamo abituati almeno in modo semplicistico a immaginare, noi che non abbiamo studiato intendo, che ci fosse prima il Padre, poi il Figlio, e infine lo Spirito Santo, che è l'amore che li unisce. Invece, dal come l'ha detto lei, mi è parso di capire che prima c'è questo Spirito Santo, come se anche il Big Bang originale fosse il primo suono, no? L'incipit giovanneo all'inizio fu il suono, fu la parola, fu Logos, no? E prima quindi l'amore che li unisce, prima la relazione, per venire anche all'aspetto fisico sostanzialmente, e poi dalla relazione prendono forma le persone, cioè le entità. Vorrei un approfondimento su questo.
Ma lei aspettare ha tenuto in serbo questo siluro proprio speculativo sulla Trinità, eh? Allora, ancora una, un intervento e poi lasciamo. Sì. Lei nel suo libro, l'ultimo libro, parla del credere nell'esistenza di Dio, vuol dire porre l'amore come respiro dell'essere, mi sembra, no? Poi in un'altra parte dice che non c'è nessuna certezza storica della resurrezione. In fondo sulla resurrezione non ci sono delle testimonianze neutrali, cioè un sacerdote russo oppure un soldato romano. Le apparizioni della resurrezione sono patrimonio di chi aveva già la fede. Allora, gli uomini hanno dato attraverso le religioni diversi nomi di Dio, però potrebbero, ecco, trovare un'unicità nel fatto che Dio è amore. Ecco, io mi chiedo se è sufficiente credere nell'amore, vivere l'amore, la giustizia, la libertà per conoscere Dio. A volte mi sembra di no, a volte mi dico è l'unica possibilità che ho su questa terra di vivere queste dimensioni per poter avvicinarmi a Dio. Volevo sapere cosa ne pensi.
Sulla prima questione, guardi, a me è capitato, capita e credo e spero anche capiterà di avere molti dibattiti con pubblici e anche colloqui privati con persone che fanno professione di ateismo. Dipende, e ho capito una cosa, ecco, e ho capito una cosa, che esistono diversi ateismi, diverse modalità di professarsi atei. Ci sono coloro che nel professarsi atei riducono sostanzialmente la natura e l'essere umano come dimensione della natura a un unico meccanismo cattivo e predatorio dal quale naturalmente stare alla larga, insomma. La vita è questa cosa, è questo teatro non solo dell'assurdo, ma in un certo senso della cattiveria. Non c'è nulla in cui credere, non c'è un
questo meccanismo che divora uomini, cose, piante. Mi è capitato di parlare con persone così. E all'insegna di questo, o si vive la vita come rassegnazione, ci si ritrae, la disperazione, oppure si dice, beh, se queste sono le regole del gioco che io non ho voluto, che io non ho accettato, ma che ritrovo, beh, io gioco esattamente secondo queste regole. La vita è volontà di potenza, Wille zur Macht, ecco, io questo farò. Siccome la vita è predatoria, la logica è questa, io sarò un predatore. Una certa filosofia, una certa interpretazione di Nietzsche, Nietzsche è così gigantesco che, non so, dietro l'ateismo nietzschiano ci può essere questa visione. E alcuni, infatti, non so, l'ateismo, diciamo, nazista giunge a questa visione. Era il filosofo preferito del Führer, Friedrich Nietzsche. Poi dicono a causa della sorella Elisabeth che faceva, vabbè, comunque, de facto è andata così. Anche Benito Mussolini dichiarò nel nostro Parlamento che il suo filosofo preferito era Federico Nietzsche polacco. Polacco. Ci sono altri ateismi che al contrario hanno una, diciamo così, una sfiducia nei confronti dell'ordine cosmico, ma fanno scaturire da se stessi, dalla modalità con cui si vive e si interpreta la vita, un sentimento di solidarietà nei confronti degli altri uomini, che non ha nulla da invidiare, proprio nulla, al sentimento religioso. Ed è naturale che con persone che hanno questo, chiamiamolo, legame di fraternità, la fraternità rivoluzionaria dell'89, è chiaro che con queste persone io sento che ci sia sì e come una base comune, e che all'interno di questo Welt Ethos, questa Global Ethic, questa etica mondiale, a me piacerebbe ci fosse spazio anche per loro. Ci sono grandi nomi, grandi filosofi che sono in questa prospettiva. Quindi, così, ho risposto così. La questione trinitaria. Io quello che semplicemente dico, anche qui in un minuto perché è tardi e le cose, ma semplicemente quello che mi sono permesso di dire è che non si deve pensare che prima c'è la costituzione dei tre, cioè che pensare a un Dio che è slegato dal mondo e che se ne sta in alto e che in realtà poi questo Dio solo slegato dall'alto, cioè slegato dal mondo che sta in alto, è da moltiplicare per tre. Anche perché proviamo a pensare in che modo Dio può essere uno e trino. Noi abbiamo una modalità di pensare Dio come trino che non dà ragione dell'uno. Molto spesso noi quando pensiamo alla Trinità, ma pensate alla Trinità di Rubliov, che probabilmente è quella la più nota, i tre angeli, in che senso sono uno? Anche perché se tu hai unus, lo dico in latino perché per ovvi motivi, cioè poi vedete adesso che latino è unus, più unus, uguale a sua volta unus, cioè se io penso l'unità come unione di un uno personale più un uno personale,
Questa unità, se la penso a sua volta come personale, non può che essere l'unità del Padre in un certo senso. E se è l'unità del Padre, perché naturalmente a questo punto cado nel subordinazionismo, cioè cado nel pensare il Figlio e lo Spirito come non della stessa divinità del Padre. Allora, io l'unica modalità con cui riesco a pensare l'unità di Dio è pensarla così: unus Padre più unus Figlio più unus Spirito uguale unum. È per questo che ho usato il latino. O se volete super unum, cioè una divinità che compie se stessa non, in modo non impersonale al modo del neutro, ma al modo sovrapersonale. Neutro vuol dire né uno né l'altro, neutro, né uno né l'altro. Noi probabilmente abbiamo bisogno di coniare un nuovo tipo di linguaggio per dire è uno e l'altro. Qui sto semplicemente citando, plagiando banalmente Raymond Panikkar in questa cosa specifica del neutro, che ha pensato la Trinità in modo radicale. È probabilmente tra i teologi contemporanei colui che maggiormente ha pensato la Trinità in modo efficace. E cosa ha capito Panikkar? Ha capito che il movimento trinitario non è qualche cosa che può essere qualche cosa che riguarda Dio in se stesso solo nella misura in cui riguarda il rapporto tra Dio e il mondo. E quindi ha parlato del cosmo-teandrismo. Questo è, ovvero cosmo, mondo, te, Dio, andrismo, uomo. Questa era la trinità profonda, primordiale, filosofica, Dio, uomo, mondo. E probabilmente quando diciamo Dio diciamo il Padre, quando diciamo il mondo diciamo il Figlio, quando diciamo l'uomo diciamo spirito, l'uomo che si compie. Poi noi siamo anche un pezzo di mondo, ma il nostro compiersi è questo. E pensare radicalmente l'unità di Dio e mondo, ma non in maniera tale da giungere all'identificazione di Dio col mondo, secondo quel paradigma del panenteismo a cui dicevo, probabilmente porta in quella direzione. Però io su questo scriverò un libro. Quindi sarà il proseguo di Io e Dio. Sarà Dio e Dio, probabilmente lo chiamerò così, chi lo sa, Dio e Dio. Vediamo, con calma. Quello che bisogna fare è evitare la compiacenza dei giochi intellettuali di chi pensa che, avendo a che fare col sacro mistero della Trinità, sia a che fare con un sudoku metafisico di ecco, adesso arrivo io, lo risolvo, che sono. Non è così. Bisogna avere a che fare con il respiro del mondo, con la passione del mondo, la proprio passione nel senso della Passio Christi, esiste una Passio Mundi, la passione del mondo. E pensare che Dio abbia a che fare con questa cosa, il senso della croce. Se quella è l'ultima parola di Dio, la parola, è che vuol dire veramente che il dolore del mondo, le lacrime del mondo sono parte dell'essere divino. E bisogna istituire un pensare il divino così. Dio che è radicalmente unito all'uomo e che è lui per primo ha quelle antenne per captare la radiazione cosmica di fondo, ovvero la radiazione del dolore di fondo, la cognizione del dolore. E nessuno deve spiegare a Dio che cos'è il dolore, e neanche che cos'è la gioia. E non c'è nessun bisogno delle intercessioni. Non c'è bisogno per dire del Dio irato che arriva la Madonna, che sistema le cose, ci intercessione i santi, perché Dio è la comunione continua con il mondo. C'è un pensiero che sappia rendere questo il pensare alla Trinità. Non è la strusità di chi, pensandosi originale, prende, risolve le cose, fa il puzzle e così via. Cioè capire l'unione, la comunione di Dio con il mondo, la comunione di Dio con la passione del mondo, Questo è il di più che la dottrina trinitaria ha. Se no è un'astrazione, cioè la dottrina trinitaria è nata sulla base di cosa? Perché è scaturita questa dottrina? Per portare, perché sempre noi di fronte ai concetti dobbiamo chiedere, va bene, ma è sorta per che cosa? Ed è sorta per prendere sul serio la passione di Gesù, la vita di Gesù. Per prenderla così sul serio da dire è divina, cioè c'è un pezzo di mondo, c'è un uomo concreto che è così colmo di amore, di compassione, di giustizia, da essere divino, cioè un pezzo di mondo è diventato divino. Allora se questa vicenda di una carne umana diventa homo usio stoppatri, diventa della stessa sostanza del Padre, dovrebbe essere appunto il simbolo concreto, cioè il simbolo in cui tutta il rapporto di Dio con il mondo si dà. Vabbè, ma questa sarà quanto io tenterò di fare, chissà se ci riesco, ma vabbè. Infine, meno male che me la sono segnata l'ultima domanda, perché sennò poi l'ultima, poi basta. Credere in Dio, diceva, se il Dio amore, se è sufficiente vivere nella giustizia e nell'amore per conoscere Dio. Ma magari esplicitamente no, esplicitamente, tematicamente. Ma esistenzialmente, ontologicamente, sì, assolutamente sì. La storia dell'umanità, cari amici, la storia dell'umanità, se stanno i dati dei paleantropologi, poi magari cambierà qualcosa, ma sono 150.000, 200.000 anni che è la storia dell'umanità. Aspettano i cristiani che arrivano 2.000 anni. Dio aspetta 2.000 anni per essere con gli uomini, per fare il suo mestiere di padre. O non è stato sempre padre? E in che maniera si può dare questa relazione tra il principio divino paterno del mondo e il primo sapiens sapiens, se non esattamente nel fatto che questo sapiens sapiens giunge a utilizzare la sua sapienza non più per arricchire se stesso, non più in quella maniera comunque di un amore che ama sé, ma al contrario, riproducendo lo stesso movimento generativo e fusivo dell'amore divino. Quando hai avuto un uomo che ha vissuto veramente questo senso di uscita da se stesso, di generosità profonda, che è difficilissima, tra l'altro, ma quando hai avuto questo, questo è Dio. E non è che aspettava uno che venisse, lo battezzasse, gli desse in mano il catechismo, dall'altro la Bibbia, e dice adesso... Tutto questo sono strumenti che la storia occidentale ha coniato, ma la questione decisiva è esattamente vivere nella giustizia e nell'amore. È questo quello che serve alla religione. Fine. Se uno trova una maniera diversa, che non sia la religione, per vivere nella giustizia e nell'amore, ma va benissimo, cioè la religione è uno strumento, è semplicemente uno strumento, la vera questione non è essere religiosi, io concludo l'anima al suo destino se non la concludo, ma Dio da qualche parte lo scrivo, Dio non ci ha creati per credere, cioè, ha messo tutto questo coso cosmico perché noi giungiamo a fare la professione di fede, perché Dio ci ha creato per essere, per riprodurre dentro e fuori di noi lo stesso movimento dell'armonia relazionale che è all'origine del mondo. È che in humanis, noi umani, chiamiamo bene, giustizia, fedeltà, onestà, amore. Questo è. È chiaro che un uomo se vive così, può anche essere il più, come dire, incallito negatore della cosa, ma se poi fa professione di queste cose, ma non sono io, lo dice Gesù, Concludo. Ricordando una cosa che a me piace tantissimo, Matteo capitolo 25, a tutti voi noto, quando Gesù dice, giudizio universale, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche i maledetti che non hanno fatto, e non li lasciamo stare adesso. 1500 anni prima che Matteo scrivesse il suo Vangelo, un testo dell'Antico Egitto, il Libro dei Morti dell'Antico Egitto, al capitolo 125, fa dire al defunto, voi sapete perché Rani si chiama il Libro dei Morti, perché gli egizi pensavano che ci fosse subito dopo la morte un giudizio, o per meglio dire una pesatura dell'anima, la psicostasia, no? La pesatura dell'anima. E come sempre gli umani, insomma, dice, vabbè, tu arriverai lì, ci sarai un po' emozionato, beh, io ti metto nella mummia alcuni bigliettini, così, quando li tiri fuori i bigliettini, un po' come noi quando i compiti in classe facevamo, no? E fanno ancora i compiti in classe, il bigliettino, così, uno ha studiato, però magari c'ha l'amnesia in quel momento, c'è il bigliettino, ecco. E beh, così, il Libro dei Morti nasce da questa cosa, dal fatto che nelle mummie, nelle bende, nei bendaggi, si sono ritrovati questi messaggi. Mettendoli tutti insieme si è fatto il Libro dei Morti. Capitolo 125, molto lungo, una parte di questo capitolo dice che giungendo davanti alla bilancia divina, come Anubi, lo sciacallo che prima che ti divori, prima che pesi la tua anima, mettendo tra l'altro bellissimo, no, i due piatti della bilancia, da un lato c'è il tuo cuore o la tua anima, è la stessa cosa, e dall'altro cosa c'è? La piuma di Maat. E chi è Maat? È la via della giustizia. Bellissima. Il defunto deve dire, tenete presente Matteo 25, che ho detto prima, venite benedetti dal Padre mio. Cosa deve dire il defunto? Dice, ho onorato Dio con ciò che egli ama. Ho dato da mangiare all'affamato, ho dato da bere all'assetato, ho vestito l'ignudo e ho dato una barca a chi non ce l'ha. A parte la barca, che antico Egitto, Nilo, ha una certa importanza, mentre Palestina, Giordano, meno, sono le medesime parole. E non c'è nessun bisogno di pensare che Gesù di Nazareth sia stato in Egitto, abbia letto il Libro dei Morti. Sgorgano queste cose da ogni coscienza retta. Capisce che cosa significa al fondo, qual è la nobiltà degli esseri umani. Grazie dell'attenzione.
In maniera critica, condividendo meno il pensiero di Mancuso, credenti e non, è mio dovere esprimere anche a nome vostro il più fraterno grazie a Vito, anche a Giovanni e ai preti qui presenti, orecchio. Oltre all'apprezzamento e l'incoraggiamento a proseguire lo studio, la ricerca e la diffusione del suo pensiero. E come scriveva Enrico Peiretti alla morte di Don Michele Do, che qualcuno di voi conosce, varrebbe la pena di conoscere, solitario e instancabile ricercatore di Dio, citando i suoi amici e fratelli di cammino, come Mazzolari, Turoldo, Valtucci, Buonaiuti, sentiamoci anche noi, non solo credenti, ma tutti, assetati e commensali di verità e di autenticità vissuta. Aggiungo, come ribadisce spesso anche Mancuso, sentendoci Chiesa, amandola ed edificandola insieme, sia pure nelle diversità. Ecco, noi siamo soliti in queste circostanze, quando viene qualcuno a parlare, fare un dono, un ricordo. Innanzitutto diamo un pieghevole che sia ricordo di questa Chiesa. E poi sempre doniamo un libro che ha un collegamento con le serate che abbiamo già fatto oppure che faremo. Questa sera diamo il libro di Antonio Tello, non so se lo conosci.
Lo conosco, e ho anche quel libro.
E mi ha detto tra l'altro che sarà la... mi spiace. Però lo prendi perché c'è una dedica. No. Verrà comunque prossimamente a presentarlo. Qualcuno di voi lo conosce già. E come sempre ci autofinanziamo noi. Se volete deporre lì uscendo nella cesta qualcosa, lo utilizziamo. Nel sito potete riascoltare poi fra due giorni o tre, forse anche prima, la serata. E troverete anche i prossimi incontri, ovviamente. Prossimo, certo, il 12 marzo, con Peppino Englaro e Don Pierluigi Piazza. Di Piazza, scusate. Ecco, concludiamo con una preghiera che facciamo nostra, fieli, e di Adriana Zavi.